haven't got one anymore.
Benvenuti agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera e bentornati con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, e in cui ogni giorno vi spieghiamo un po' meglio le maggiori notizie della giornata. Io sono Ilaria Paoletti e procediamo appunto a fare questa nuova rassegna stampa. Iniziamo con una buona notizia, ovvero che è quella che riguarda il Veneto e il fatto che appunto ci sarebbero zero contagi da coronavirus nella regione governata da Luca Zaia. E lo annuncia per l'appunto oggi proprio il governatore leghista, accoppiato, come ben sappiamo, dal virologo Andrea Crisanti, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, che è stato per tutto questo tempo il consulente per l'emergenza sanitaria in Veneto. La strategia di Crisanti, come abbiamo più volte analizzato, è stata quella di fare i tamponi a tappeto per avere ovviamente la contezza di quanti effettivi contagiati ci sono nella regione. E ovviamente Crisanti è molto soddisfatto dei risultati ottenuti grazie a questa strategia. E dichiara per l'appunto che il merito di questa cifra, di questo zero tondo dei contagi del Veneto, va a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere questo risultato e appunto all'intuizione di cercare gli asintomatici. Quindi Crisanti parla appunto di il modello Veneto, che come ben sappiamo è stato anche esportato come esempio all'estero di gestione virtuosa dell'emergenza coronavirus. E ovviamente, secondo Crisanti, lo zero è un punto di arrivo, ma è un punto che bisogna conservare molto bene, e secondo Crisanti una delle ragioni, oltre ovviamente all'intuizione di fare tamponi a tappeto, è anche il fatto che i cittadini veneti hanno rispettato in maniera molto virtuosa le regole, anche molto, molto dure. Quindi il Veneto in questo modo diventa la prima regione del nord Italia a raggiungere un risultato così importante. Ricordiamo che la prima vittima da coronavirus in Veneto è stato Adriano Trevisan, l'anziano di Voeuganeo, e che è stata immediatamente, se ricordate, è stata immediatamente trasformata in zona rossa. Dopodiché le misure di contenimento che appunto sono state poste sulla cittadina di Voeuganeo hanno diminuito l'infezione tra l'89 e il 99%. Quindi i dati del Veneto sono abbastanza incoraggianti, perché i positivi nella regione sono circa 19.000, mentre i decessi sono 1.841 dall'inizio dell'emergenza. Quindi la politica appunto adottata dalla regione di Zaia ha pagato è stato, come abbiamo detto, anche presa ad esempio da università straniere come l'Imperial College di Londra, dove appunto in questa ricerca hanno evidenziato l'efficacia del metodo di tracciamento dei casi effettuata in Veneto tramite appunto l'esecuzione di tamponi a tappeto, con il tempestivo isolamento dei positivi. Adesso questa appunto è una buona notizia per l'Italia, perché significa appunto che una delle regioni più produttive della nostra nazione può sicuramente vedere una luce in fondo al tunnel, ma grazie al nostro governo, scusate, cioè, devo rimettervi il sottofondo di John Carpenter, grazie a questo governo quando non abbiamo dei problemi li possiamo importare, diciamo. È notizia di oggi, infatti, della protesta dei tunisini che sono stati ospitati per fare la quarantena sul traghetto, sulla nave Moby, che per l'appunto protestano per poter scendere. L'imbarcazione, che si chiama Moby Zaza, è ormeggiata davanti a Porto Empedocle, quindi in Sicilia, e viene per l'appunto utilizzata per far trascorrere la quarantena a questi immigrati a causa dell'emergenza coronavirus. Se ricordate, qualche giorno fa un tunisino ospite di questa nave hotspot si era gettato in mare e aveva perso la vita, insomma ci sono state diverse ore di ricerca e poi è stato ritrovato per l'appunto senza vita. Si è parlato di un suicidio. Altre fonti riferiscono che in realtà il tunisino abbia semplicemente tentato di fuggire e poi abbia perso la vita perché per l'appunto si è gettato pressoché in mare aperto. La notizia è che ieri i 14 tunisini che sono a bordo della Moby hanno appunto messo su una protesta. Ricordiamo che la Moby è una nave dove abitualmente trascorrono le vacanze molti italiani, quindi si tratta comunque di una nave dotata appunto di ogni comfort e ben attrezzata, però loro nonostante costino alla nostra nazione, allo Stato, 4.000 euro al mese a cranio, non pensano che sia giusto continuare a trascorrere la quarantena a bordo della nave e protestano perché vogliono scendere. E alla fine, come molto spesso ci sembra stia succedendo da un po' di tempo a questa parte, poi entreremo meglio nel dettaglio delle regolarizzazioni e via dicendo, alla fine hanno vinto loro perché sono stati fatti scendere. Quindi in buona sostanza mettere su una nave da crociera per ospitare degli immigrati irregolari, tra l'altro tunisini, quindi non ci risulta che provengano da un paese sconvolto dalla guerra, alla fine non è servito a niente perché sono stati fatti comunque scendere. E in questo momento, a quanto si apprende dalla stampa, il gruppo dei tunisini che ha protestato è stato sottoposto a fotosegnalazione da parte della polizia e verrà trasferito in un'altra località che si chiama Villa Sicania. E il problema ovviamente è che questo piegarsi, insomma, alle proteste dei tunisini che per una questione meramente sanitaria sono tenuti per l'appunto a bordo di una nave quarantena, come peraltro ne erano già state allestite anche in Liguria grazie alla collaborazione tra la Regione Liguria e grandi navi veloci, e nessuno si è sognato di pensare che potesse essere una manovra, come dire, costrittiva e antidemocratica, perché erano per l'appunto destinate a degli italiani che a loro volta erano contagiati da coronavirus e per non affollare gli ospedali venivano messi l'idea di metterli sulle navi. In questo modo però si crea un precedente anche pericoloso dal punto di vista sanitario per l'Italia, ovvero qualsiasi straniero protesti perché è tenuto in quarantena, se trova diciamo un ufficiale di buon cuore può scendere e costarci di più e rischiare di contagiarci. Dopo questa parentesi diciamo colorata, adesso parliamo di un'altra questione che, come ben sapete, sta tenendo banco, che è quella relativa al record negativo che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni grazie a causa della crisi economica che si è scatenata per il coronavirus, ovvero che non c'è mai stata una domanda delle famiglie così alta dal 2009 per le spese dell'emergenza sanitaria ed economica, perché abbiamo raggiunto il record per il BTP. Che cosa significa questo? Che praticamente noi dal 2009, ovvero dal da quando c'è stata la crisi economica, che non vivevamo la crisi economica causata da altre ragioni, che non si vedeva un ricorso così massiccio alla cassa integrazione e agli, diciamo, aiuti di Stato. Analizziamo un attimo nel dettaglio questo che cosa significa. Che gli italiani in pratica hanno ricorso al BTP, la domanda delle famiglie non è mai stata così alta, quindi in pratica significa che gli italiani risparmiatori partecipano in prima persona nel sostegno alla sanità, alla tutela dell'occupazione e gli interventi per le imprese, però anche, insomma, garantendosi uno strumento di risparmio conveniente in questo particolare frangente storico. Il titolo del BTP, che viene acquistato appunto da molte famiglie italiane, ha una durata quinquennale e ha una scadenza che è fissata al 26 maggio 2025. Il rendimento minimo garantito è dell'1,40%. Quindi, in poche parole, rispetto a quelli precedenti, questo BTP Italia, denominato così, riconosce al risparmiatore che lo acquista e che lo conserva chiaramente fino alla scadenza un premio fedeltà dell'8 per 1000, cioè quindi il doppio rispetto ai valori precedenti, e questo è sicuramente un segnale che fa pensare, perché dà sicuramente idea che gli italiani, in realtà, nonostante la crisi che stiamo affrontando, credono ancora molto nello Stato e nell'investire nello Stato. E adesso facciamo un primo stacco musicale. Oggi, 22 maggio, è il compleanno di un protagonista della musica molto, molto importante, che è Stephen Patrick Morrissey. Era il frontman degli Smiths e poi discusso solista. Come sappiamo, Morrissey nei mesi antecedenti alla Brexit, ma non solo, si è apertamente schierato con i partiti nazionalisti, e questa cosa l'abbiamo trattata molto spesso con il primato nazionale, perché ovviamente ha creato molto scandalo in Inghilterra, dove, un po' come in Italia, la cultura pop è prettamente in mano di personaggi di sinistra. Quindi oggi gli auguriamo buon compleanno e mettiamo il suo pezzo, che è First of the Gang to Die. Pretty things. Eccoci tornati in onda con Il Primato Quotidiano. Questo era appunto Morrissey, che compie gli anni oggi, e adesso torniamo a parlare delle notizie del giorno. Come sapete molto bene, ieri si è scatenata una bagarre in camera dopo l'intervento, anzi anche durante l'intervento del grillino Ricciardi, che dopo appunto un intervento di Conte ha avuto la possibilità di parlare e di accusare la gestione dell'emergenza in Lombardia, dell'emergenza coronavirus, definendola la più grande prova di incapacità politica e amministrativa che si sia mai vista in questo paese. Riprendendo brevemente quello che ha detto ieri Ricciardi in aula, ricordiamo che ha sicuramente fatto del sarcasmo sull'operato della giunta regionale, anche dell'operato dell'assessore Gallera, l'assessore alla sanità lombardo, che abbiamo imparato a conoscere molto bene negli ultimi mesi, diciamo appunto prendendolo in giro, dicendo che Gallera in conferenza stampa si lanciava in proclami del tipo che se la Cina ci ha messo 10 giorni a fare un ospedale, la Lombardia ce ne metterà 6. Poi ha criticato anche l'intenzione, la decisione della sanità lombarda di appunto allestire 400 letti di terapia intensiva nella fiera di Milano, per il quale sono stati spesi, ricordiamo, 21 milioni e che fortunatamente ha potuto ospitare soltanto 25 pazienti. Dopo appunto aver scatenato un putiferio nella Camera dei Deputati, e anche aver innescato la risposta poi di Molinari e anche della Gelmini, che ha invitato Conte a dissociarsi pubblicamente dalle dichiarazioni a parer loro gravissime di Ricciardi, il grillino oggi rilancia e in un'intervista alla Notizia continua ad affermare di aver citato dei fatti incontrovertibili. Ricciardi dice: non sono né un medico né un PM, se devo dire che l'amministrazione lombarda ha però agito nel migliore dei modi, direi una bugia. Quindi diciamo che rispetto ai toni usati ieri, un pochino la sua verve, la sua vis polemica si attenua. E dice appunto Ricciardi che non lo dice lui, non è una sua teoria, ma è un elenco di fatti inconfutabili. Dopodiché Ricciardi attacca anche l'ex sottosegretario Giorgetti sul ruolo della medicina territoriale, dicendo che l'emergenza sanitaria ha evidenziato il prezioso ruolo dei medici di base e dei presidi territoriali. E, ricorda Ricciardi che dopo anni di tagli draconiani nel decreto rilancio abbiamo stanziato 3,2 miliardi per la sanità pubblica. Diciamo anche che, insomma, dopo questa provocazione di Ricciardi, la risposta da dargli in merito forse sarebbe stata anche inerente, no, a chi ha fatto questi tagli alla sanità, che forse dovrebbe un po' guardarsi intorno e vicino negli scranni del governo, perché i maggiori responsabili sono stati proprio in molti casi i politici del PD. Però, come appunto abbiamo potuto vedere ieri, la risposta della Camera da parte della Lega è stata molto, come dire, molto, molto uterina. Ovviamente, la reazione è stata provocata immediatamente da Ricciardi, anche proprio mentre stava parlando, dagli scranni, insomma, dell'aula sono scesi i leghisti, chiedendo a gran voce l'interruzione dell'intervento di Ricciardi, quindi chiedendo l'intervento del presidente Fico, che però sì, ad un certo punto ha sospeso la seduta, ma fondamentalmente lo ha lasciato parlare fino alla fine. Questa cosa ovviamente ha colpito, insomma, nel vivo molti rappresentanti della Lega e dell'opposizione. Nel caso specifico c'è stato insomma, la colorita reazione di Raffaele Volpi, rappresentante della Lega, nonché presidente del Copasir, che si è recato direttamente al banco di Fico, e per diciamo, attirare la sua attenzione in maniera molto prorompente, ha sbattuto il pugno sul banco del presidente della Camera, che un po' spaventato si è alzato, seguito da due collaboratrici, e poi solo dopo ha sospeso la seduta. E nel corso della medesima seduta, ricordiamo, appunto, c'è stato un intervento, per dire la verità, molto puntuale di Giorgia Meloni sull'operato del governo in questo momento di crisi economica. La Meloni, come sappiamo, ha stigmatizzato nuovamente le lacrime di Teresa Bellanova, del ministro dell'Agricoltura, definendole una pantomima e definendola appunto un colpo di teatro. È chiaro, era molto chiaro che l'intervento della Meloni era sarcastico e, come dire, estremamente polemico, tant'è vero che la leader di Fratelli d'Italia ha anche preso in giro il decreto rilancio per i svariati nomi che gli sono stati dati, arrivando a definirlo il decreto Serbelloni Mazzanti viene dal mare, per i tanti nominativi che gli sono stati dati. Però questo intervento della Meloni, di tutte le cose che ha detto, la cosa che ha colpito di più Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva e capogruppo alla Camera di Italia Viva, è il fatto che la Meloni abbia osato prendere in giro le lacrime di Teresa Bellanova, la Meb, come viene soprannominata. Si è alzata in piedi e, in maniera molto, insomma, indignata, come si usa dire sul web, ha accusato la Meloni, appunto, di aver tirato un colpo basso alla Bellanova per aver preso in giro le sue lacrime, e ha messo in piazza un'argomentazione che alle neofemministe piace molto, ovvero che da donna a donna questa critica è ancor più grave. Ovviamente la risposta non è tardata ad arrivare, ed è stata proprio una deputata di Fratelli d'Italia a rispondere alla signorina Maria Elena Boschi, dicendole che, piuttosto che pensare alle lacrime della Bellanova, ci si dovrebbe interrogare su come mai lei e gli esponenti del suo partito, ovvero di Italia Viva, hanno cambiato nel giro di 2 ore idea sull'operato di Bonafede, che oggi appunto Maria Elena Boschi ribadisce che, se non fosse stato per l'intervento di Italia Viva, che lo ha fondamentalmente salvato, Bonafede starebbe facendo gli scatoloni per andarsene via. Cioè, questa è, come dire, la supponenza e del ruolo che si sono dati un po' di ago della bilancia i renziani per la sopravvivenza di questo governo, che ieri, appunto, l'altro ieri su Bonafede, sembrava destinato a cadere. Quindi, appunto, come dicevamo, i renziani ago della bilancia, il governo quindi procede e va avanti un po' come una nave in tempesta, e per riallacciarci per l'appunto al tema marittimo, mettiamo un bel pezzo di Lucio Battisti che si chiama Il Veliero. Allora, dopo questo stacco battistiano, torniamo in studio con il Primato Quotidiano e continuiamo la rassegna stampa delle notizie principali della giornata. Dunque, riallacciandoci al discorso appunto fatto da Ricciardi in aula ieri e alle dichiarazioni che ha ribadito oggi appunto il deputato Grillino, molto critiche nei confronti della sanità lombarda, ci fa piacere riprendere un intervento di Enrico Mentana, Chicco, anche detto Chicco, direttore del TG di La 7 e anche di Open, la testata online che spesso si propone di fare del debunking sulle fake news, però diciamo lo fa un po' a senso unico nei confronti dei contenuti sovranisti. Ricordiamo che si tratta di una testata che molto spesso fa degli articoli che non sono neanche di approfondimento, sono veramente di una manciata di frasi, però viene trainata appunto dal personaggio Mentana che online è diventato famoso per essere il direttore che blasta la gente, gli ignoranti, insomma un po' l'alfiere, l'eroe dei semicolti. Mentana, da quando appunto c'è questa crisi, economica e sanitaria in Italia, è stato più di qualche volta critico nei confronti del governo Conte in maniera molto aperta. Ricordiamo quando per l'appunto criticò, il Premier per le conferenze fatte, diciamo a ora di cena in cui ne approfittava per criticare e rispondere all'opposizione, e anche ultimamente ha criticato le risposte date dal Premier in merito all'operato di Arcuri, in cui ha risposto per l'appunto ad una reporter che se sa fare meglio questo lavoro la prossima volta può decidere lei, insomma è la seconda volta che lo fa dopo Bergamo, e appunto Mentana è stato molto critico nei suoi confronti anche da questo punto di vista. Ieri il direttore di Open ha approfittato appunto della sua potenza di fuoco, per usare un termine che piace molto ultimamente, per criticare per l'appunto Ricciardi, e ha scritto all'incirca alle 3 sulla sua pagina pubblica che a nome di tanti che non voterebbero mai Lega né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all'onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in aula parlamentare, un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi arbitrariamente e con aperta soddisfazione per il numero di morti. E poi volano le parole grosse. Se non fosse un eletto, le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato dagli incolpevoli testicoli. Ovviamente la cosa non è passata inosservata. E perché cosa è successo? Che Ricciardi ha risposto alle critiche di Mentana, scrivendo sempre sui suoi profili social: la mia stima per Mentana è grandissima, non lo querelerei neppure se mi dicesse che sono un coglione senza artifici retorici. Sarei molto onorato quindi di poter rispondere non a colpi di post. Quindi i due nemici sono venuti, per così dire, a patti, e Mentana è corso a modificare il suo post, laddove dava fondamentalmente del coglione a Ricciardi. Mentana corregge il tiro e scrive: qui avevo scritto un giudizio molto duro sull'onorevole Ricciardi, lo cancello non per chissà quale timore, ma perché ho deciso di andargli a parlare di persona. Dopodiché c'è stata la pubblicazione di un selfie tra Mentana e Ricciardi, e Ricciardi è stato poi ospite la sera appunto al TG di La 7 ed è stato intervistato. Mentana ha per l'appunto sostenuto che di averlo invitato per potergli spiegare meglio il suo punto di vista. Parere spassionato mio, personale, è che Ricciardi ha un po', insomma, semplicemente abboccato all'amo, e Mentana, visto che è stato uno dei personaggi più discussi di ieri, ci ha potuto fare un po' più di share. È anche vero che ultimamente politici, esperti e via dicendo hanno un po' la querela facile. Il coronavirus, purtroppo, come sappiamo, ha creato, oltre ai danni che ben sappiamo, anche un nascere, un florilegio di esperti, di scienziati, pseudotali che dicono la loro sulla genesi del virus e anche sulla diffusione e via dicendo, molto spesso dando notizie contraddittorie. Quello che è successo recentemente, ad esempio, è che il virologo Giulio Tarro, che era stato un po' una voce fuori dal coro ultimamente, nel senso che dall'emergere dell'emergenza coronavirus lui non si era allineato per tanti versi alle teorie di alcuni altri virologi come la Capua e Burioni, dicendo appunto un po' minimizzando l'entità del coronavirus e abbassando i toni allarmistici. Ad esempio Tarro ieri ha dichiarato che la famiglia del coronavirus può essere molto sensibile al caldo, alla salsedine e addirittura ai climi di montagna e che quindi per l'estate, anche complice il fatto che molta della popolazione italiana si sarebbe immunizzata, infatti ricordiamo che Tarro era uno dei teorici della cosiddetta immunità di gregge, il coronavirus dovrebbe essere, insomma, avere degli effetti meno gravi e meno importanti sulla popolazione italiana. Ovviamente insomma, le idee controcorrente di Tarro hanno fatto sì che gli venissero fatti dei contro degli articoli ad hoc in cui veniva costantemente sminuito il suo operato e veniva anche accusato appunto il virologo che ricordiamo è stato una delle figure chiave anche nella lotta al colera, per esempio, a Napoli, addirittura veniva accusato di essersi falsificato alcuni titoli accademici. Quindi Tarro è, diciamo, corso ai ripari e ha fatto partire un bel po' di querele. Ha querelato anzitutto appunto due giornalisti, Tarro aveva anche denunciato recentemente di aver subito delle modifiche alla sua pagina Wikipedia da quando appunto c'era stata l'emergenza coronavirus con delle informazioni non corrette e ha querelato appunto anche il buon Burioni, il virologo VIP, che sta una sera sì e l'altra pure a che tempo che fa da Fazio, perché come sappiamo loro hanno avuto uno scontro su Twitter in cui Burioni ha preso in giro Tarro dicendo se Tarro è stato candidato al Nobel io lo sono stato a Miss Italia e Tarro ha ribattuto dicendo che Burioni dovrebbe fare le passerelle ma proprio come Miss Italia, cioè stando zitto e basta. Quindi Tarro accusa Burioni di fare una costante opera di denigrazione nei suoi confronti e quindi è appunto arrivato a fare una querela nei confronti di Burioni, che ricordiamo è anche oggetto di una richiesta da parte del Codacons di fare luce sui compensi che percepisce ogni volta che viene ospitato appunto sulla RAI e anche in merito ad eventuali come dire, conflitti di interesse, perché Burioni, oltre ad essere appunto un divulgatore scientifico, che un tempo era un termine che associavamo a Piero Angela, adesso invece associamo agli ospiti di Fabio Fazio, è anche presidente di numerose fondazioni in cui appunto si fa ricerca su vaccini e su altri argomenti analoghi. Quindi chiaramente prima il Codacons e poi anche la Lega hanno chiesto alla RAI contezza dei compensi che prende Burioni. Per l'appunto, quando parliamo di esperti di coronavirus, molto spesso, come sappiamo, ci sono dei pareri spesso discordanti. È notizia di oggi, ad esempio, che Crisanti, che abbiamo sentito prima perché è appunto il consulente scientifico della regione Veneto, che ha un po' salvato per l'appunto la regione di Zaia dal contagio, che oggi ci dice che il virus si è indebolito e i casi sono meno gravi, perché si usano le mascherine. Crisanti dice che non c'è un'evidenza sperimentale appunto che il coronavirus in realtà sia meno virulento. Però sulla base di alcune evidenze sperimentali, oggi si vedono meno casi gravi ed è questo esclusivamente dovuto alla diminuzione della carica virale in gran parte grazie all'uso delle mascherine. Quindi Crisanti salva le mascherine e dice che ci servono. Ieri invece in un'altra intervista Tarro diceva per l'appunto che le mascherine non solo sono potenzialmente inutili, ma possono essere anche dannose perché aumentano il rischio di difficoltà respiratorie sia per chi ha già dei problemi sia per chi ancora non li ha, non li ha avuti. Quindi c'è un'estrema confusione sotto questo sole in merito addirittura ancora all'uso delle mascherine. E su questa notizia di totale confusione mettiamo un pezzo di Franco Battiato, che si chiama per l'appunto Strani giorni.
In 1945 I came to this lonely. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro pare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Cantrei, sento rumore di swing provenire dal neolitico, dall'olocene. Sento il suono di un violino e mi circondano l'alba e il mattino.
The place is clean, well lit.
Chissà com'erano loro, ed io delle amazzoline ed Alessandria la grande, e le preghiere e l'amore. Chissà com'era il colore.
You look at the hands, not at the face, if you want to stay out of trouble.
Mi lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini conclave, ma anche battaglie e massacri di uomini civili. L'uomo neozoico, dell'era quaternaria.
Strani giorni, viviamo strani giorni.
Voce di un cantante, si rispecchia il sole, ogni amata, ogni amante. Strani giorni, viviamo strani giorni.
I've fallen into reverie, I dreamed big outline, the whiskey flowed, sending me to the past. Action, roll the camera. Here comes lightning through my life.
Between the corner, didn't say a word. Didn't say a word.
Eccoci tornati in studio con Il Primato Quotidiano, continuiamo la rassegna dopo questo pezzo di Franco Battiato tratto dal suo album L'Imboscata. Dunque, ieri in piazza ci sono stati insomma molte proteste da un po' tutti come dire, i rappresentanti delle categorie colpite da questa crisi e che ritengono di non essere state sufficientemente aiutate dal governo. In questo contesto si inserisce la protesta dei lavoratori degli asili nido che sono scesi in piazza sia a Roma sia a Milano e sono stati insomma, protagonisti di un flash mob che è stato organizzato dal comitato Educhiamo. E, in piazza hanno risuonato appunto le note delle tipiche canzoni per i bambini. Però la protesta ha delle richieste molto serie. Una delle rappresentanti del comitato Educhiamo dice che il silenzio sui servizi educativi dagli 0 ai 6 anni è tombale, perché anche nell'ultimo DPCM non c'è niente su questi lavoratori, e tant'è vero che queste strutture vengono definite da chi è sceso in piazza dimenticate. E sono state dimenticate per l'appunto anche dal decreto rilancio, che non rappresenta nessun piano di riapertura per queste strutture per l'infanzia, e non solo, si vedono anche negare la proroga della cassa integrazione per i lavoratori di questi istituti. Il rischio è che queste strutture che diciamo, permettono molto spesso ai genitori che lavorano di avere un posto dove lasciare i propri figli molto piccoli, appunto prima della scuola primaria, che sono già state danneggiate economicamente ovviamente da 3 mesi di chiusura, e le loro casse integrazioni sono per l'appunto coperte solo fino a metà giugno, dopodiché ogni singola impresa, ogni singolo asilo dovrà rispondere economicamente di tasca propria per i loro dipendenti. I dipendenti non sono ovviamente gli unici colpiti da questa confusione normativa che ha ignorato completamente il settore degli asili nido, ma anche dei bambini, perché sono, secondo il comitato che è sceso in piazza per l'appunto, circa 185.000 i bambini che frequentano i nidi privati, e se il governo non interverrà, a settembre potrebbero rischiare di non trovarli più aperti. Molti genitori, non tutti però, adesso la maggior parte stanno tornando al lavoro per l'appunto, sono impegnati a casa con lo smart working, ma per una crescita sana appunto di un bambino è necessario, come diceva anche una rappresentante del comitato Educhiamo, di avere dei rapporti con altri bambini della loro età. Ricordiamo tra le altre cose che invece è prevista una riapertura anche se contempla piccoli gruppi di bambini e una sorta di checkpoint sanitario all'ingresso dei vari centri estivi. Loro invece, insomma, per i centri estivi e ricreativi è stata prevista la riapertura, e per gli asili nido non si sa ancora niente. In piazza a Roma, sempre ieri, sono scesi i gestori delle sale scommesse, che anche loro non sono stati minimamente interessati dai decreti del governo, anzi non attualmente sono una categoria che attualmente adesso proprio non può riaprire e non ha neanche una data di una prossima riapertura. È un comparto tuttavia che impegna circa 75.000 persone e garantisce delle entrate allo Stato italiano per 15 miliardi di euro. È ovviamente come dire, molto diffuso un pregiudizio nei confronti del gioco d'azzardo in Italia, tuttavia occorre ricordare che se le sale scommesse, non rispondendo ai monopoli di Stato, rimangono chiuse, quindi attività private che si vedono costrette a tenere dipendenti in cassa integrazione oppure appunto da metà giugno in poi a pagare di tasca propria appunto i loro dipendenti, invece tutto ciò che appunto è gioco d'azzardo, per così dire, istituzionale, ovvero il lotto, i gratta e vinci, Win for Life e tutte quelle cose che si trovano per l'appunto in tabaccheria, Loro invece, insomma, questo tipo di gioco d'azzardo è, come dire, tranquillamente ancora fruibile, quindi anche le critiche di tipo ideologico nei confronti di questi lavoratori poi vanno a cadere nel momento in cui altri strumenti, per l'appunto, di gioco d'azzardo continuano ad essere fruibile, mentre invece a questi lavoratori che hanno investito economicamente nell'apertura delle sale scommesse, ce lo spiega il portavoce della Federazione Italiana Gestori Scommesse, Cristian Evangelisti, sono stati lasciati senza un nulla, insomma con un nulla di fatto, e hanno ricevuto per il momento la solidarietà dall'opposizione di Forza Italia, da parte di Benedetta Fiorini, che giustamente ricorda che non esistono lavoratori di serie A e di serie B, ed è appunto la loro richiesta legittima, in quanto il gioco legale si chiama legale perché è appunto un presidio di legalità e impedisce anche in un certo modo poi il proliferare del apparati paralleli, per così dire, di criminalità relativi alle scommesse. E sempre ieri in piazza a Roma sono scesi i ristoratori, anche loro, molti di loro, specialmente appunto a Roma, che è una città nel centro storico a vocazione prettamente turistica, hanno deciso di non riaprire perché appunto sarebbero molto più i costi di una riapertura che non i guadagni. E ieri appunto l'associazione Gruppo Ristoranti, Bar e Turismo sono appunto scesi in piazza a protestare contro le norme del governo, perché come ci dice Antonio Fedeli in un'intervista che ha rilasciato in esclusiva al Primato Nazionale, Fedeli per l'appunto è il proprietario di un ristorante in piazza Santa Maria Maggiore a Roma centralissimo, e appunto dice che gli aiuti dal governo non sono arrivati, che non c'è chiarezza sull'aspetto igienico sanitario, e il turismo che non ci sarà ovviamente mette questi ristoratori all'angolo. Come abbiamo visto qualche settimana fa, c'è il rischio che se una persona si ferma a prendere un caffè fuori da un bar può ricevere una multa di anche 400 euro, e questo ovviamente scoraggia per l'appunto la fruizione di determinati servizi. E quello che non è chiaro per l'appunto è come dovrebbe un ristoratore o il proprietario di un bar e via dicendo anche fare lo sceriffo mentre sta lavorando e dopo aver investito di tasca propria per ammodernare i locali. Quindi la vita a Roma ha ripreso a circolare, insomma, liberamente. Adesso abbiamo di nuovo le proteste, quindi si va lentamente, anche se con molta rabbia e insoddisfazione, verso la normalità. Quindi è tornato anche il traffico, e anche il traffico di monopattini, e a tal proposito mettiamo un altro pezzo che è di un gruppo romano che si chiamano i The Piskellis, che fanno delle cover molto divertenti. Questa in inglese si chiama Rock the Casbah, ma in romano è stata rinominata Sto su Acacia.
State tutti a Fregene, al ristorante de Papa, è la festa dei miei suoceri, estate a festeggiare. Chiudo il negozio all'ultimo, col traffico che c'è, mi metto buono in fila e telefono a te. Gli arrivo bagnate, sto su Acacia, sto su Acacia. Lo so che sei incazzata, e adesso che te dico, ti mando un bel messaggio, un cuore.
cuore su WhatsApp, che un altro bomba in frocio contro una minigar, con occhio guarda il traffico, sto via grotta rossa, tu mi rispondi sbrigate o te farò pagare. Via di Roma niente, sto su Agassia, sto su Agassia. Ti ho detto no, poi sento un po' di squilli, lo vedo che sei tu, c'è il mancino che strilli, faccio inversione a U.
Eccoci tornati in studio dopo i De Piscellis che ci raccontano le gioie del traffico romano, e riparliamo di proteste perché sabato, domani, scenderanno di nuovo in piazza per la quarta volta il movimento delle mascherine tricolori per appunto il quarto sabato di fila, questo movimento che ha visto la partecipazione, la presenza in piazza in circa 80 città italiane e ovviamente anche a Roma, appunto scenderanno in piazza per protestare contro le misure economiche prese dal governo Conte per fronteggiare l'emergenza scatenata dal coronavirus. Il comunicato delle mascherine questa volta ci dà notizia del fatto che le manifestazioni sono autorizzate, e perché nel nuovo DPCM la libertà appunto di manifestare è stata diciamo parzialmente ripristinata, e è previsto la loro presenza in circa 100 piazze italiane. L'appuntamento più importante sarà sicuramente quello a Roma, in Piazza del Popolo, dove è prevista una presenza di qualche centinaio di persone almeno, se si fanno poi i conti sulla precedente manifestazione di sabato scorso, che ha vinto insomma una nutrita schiera insomma di italiani a protestare in questo corteo itinerante che si è svolto nel centro di Roma. Insieme alle mascherine tricolori ci saranno anche rappresentanti di appunto, come abbiamo detto, categorie colpite particolarmente dalle misure inefficienti del governo Conte, oltre che ovviamente dall'emergenza sanitaria, come appunto ristoratori, commercianti e ambulanti. Ricordiamo che la settimana scorsa, sabato scorso, questa manifestazione spontanea delle mascherine tricolori, che era iniziata sempre in Piazza del Popolo, poi si voleva spostare sotto Montecitorio e c'è riuscita provenendo da Via del Corso, si voleva concludere a Piazza Venezia, ma i manifestanti sono stati bloccati da una nutrita schiera insomma di rappresentanti delle forze dell'ordine. Questa volta insomma però la manifestazione è autorizzata e si tratterà con ogni probabilità non solo a Roma ma anche nel resto d'Italia di un presidio statico. Le mascherine, appunto, le mascherine tricolori ribadiscono di essere per l'appunto un movimento spontaneo di cittadini, di commercianti, di imprenditori e di lavoratori, che si rifiuta di stare in silenzio, perché sono tutte categorie che per l'appunto dall'inizio del lockdown non hanno ancora visto un euro, perché in molti casi insomma la cassa integrazione non è mai arrivata, i bonus non sono mai arrivati, i finanziamenti da parte delle banche con garanzia dello Stato molto spesso non vengono erogati, insomma in buona sostanza, come abbiamo detto in precedenza, siamo di fronte ad una crisi economica pari, se non maggiore di quella del 2009 e non sono state prese le necessarie misure a salvare gli italiani, che appunto sono il motore di questa nazione. Su questa notizia io vi saluto e vi consiglio per l'appunto di continuare a seguirci anche per vedere l'evoluzione, insomma, di queste manifestazioni. Io sono appunto Ilaria Paoletti, questo è il primato quotidiano, andremo in onda come sempre ogni giorno dalle 13 alle 14 e adesso vi saluto con un pezzo dei Sottofascia Semplice, Mediterraneo. Scusatemi, abbiamo una variazione, sempre di Sottofascia Semplice, ma è Avanguardia, per ricordarvi appunto di continuare ad essere avanguardia e non rimanere statici di fronte alle misure di questo governo. Una buona giornata a tutti voi.
Chance has come at last.